Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi, cari amici, ci concentreremo su una delle più grandi figure dell'età dei padri, cioè su San Girolamo, il grandissimo traduttore della Bibbia, la cui vita presenta moltissimi aspetti di grande interesse per penetrare e capire l'età dei padri, l'età dell'impero romano cristiano, che abbiamo già visto nelle ultime puntate approfondendo la figura di Sant'Ambrogio. Siamo di fronte a dei giganti, e vedremo dopo San Girolamo e Sant'Agostino, dello spirito e della fede cristiana, non solo dei grandi santi, ma dei padri della Chiesa. Titolo che, come abbiamo già ricordato, riguarda un numero specifico di grandi dottori e santi, che l'importanza del cui pensiero, della cui opera è così grande che la Chiesa ha riconosciuto loro questo titolo. Ricordiamolo sempre, quando i padri greci e latini sono fra loro unanimi, si ha di fatto una dottrina prossima, anzi non prossima, di fatto infallibile. Quindi è parte dell'insegnamento infallibile della Chiesa la dottrina dei padri, quando vi è fra di essi una unanimità almeno morale, cioè una larga prevalenza di una posizione. Dunque è sempre affascinante, sempre particolarmente stimolante per prendere contatto con la vita di questi grandi uomini, di questi grandi santi che hanno veramente contribuito a fondare e a diffondere la fede cristiana, difendendola dalle innumerevoli eresie che l'hanno sempre perseguitata e colpita. Innanzitutto, iniziamo con il far notare che San Girolamo è membro della nazione dalmata, nasce in Dalmazia e in un paese del quale si è perso traccia, nel senso che oggi non esistono certezze sul luogo, sul punto della Dalmazia in cui era nato. Comunque sarà considerato sempre appunto il grande santo dalmata e forse più grande figura sia di santo che di uomo di cultura che questa regione ha dato alla storia. Di fatto nasce una famiglia discretamente abbiente che può permettersi di far studiare il figlio, che come vedremo fin da giovanissimo è molto incline alla letteratura, allo studio, alla costruzione di una grande cultura personale e grazie appunto al supporto dei genitori viene, che sono cristiani, va sottolineato, viene avviato degli studi di retorica, degli studi classici, quali quelli che si compivano appunto in quel tempo. Di fatto San Girolamo non riceve battesimo, non lo riceve perché era purtroppo uso, lo sappiamo, in questi primi tempi della Chiesa, era uso abbastanza comune aspettare, ritardare il battesimo. Ritardare il battesimo e non procedere al battesimo immediatamente a ridosso della nascita. Quindi sarà battezzato attorno ai 20 anni, dopo una giovinezza che sarà segnata anche da ferite sul piano morale, da una vita in parte che ha conosciuto dei momenti di dissolutezza o comunque di immoralità, delle quali appunto San Girolamo poi si pentirà e farà ampiamente ammenda con una vita di grandissima ascesi, di grandissima santità. Questo suo percorso ci ricorda, come vedremo, quello di Sant'Agostino. Anche Sant'Agostino non ricevette il battesimo, pur essendo la madre cristiana, lo riceverà solo da Sant'Ambrogio a Milano, ormai adulto, e questo uso aveva vari motivi. Uno dei motivi era proprio quello che si riteneva difficile per il giovane, il fanciullo, rispettare perfettamente il battesimo, gli impegni del battesimo stesso, e quindi si riteneva più prudente somministrarlo quando la giovinezza era finita, si entrava nell'età adulta e si avrebbe avuto la forza maggiore forza necessaria a rispettare le promesse del battesimo. Dottrina che poi chiaramente la Chiesa cambierà, si approderà anzi all'opposto, cioè al battesimo precocissimo di età medievale, il giorno stesso o il giorno dopo la nascita, con un uso che si è protratto sostanzialmente fino ai tempi moderni. A 12 anni viene mandato a Roma, appunto per la sua educazione letteraria, e si appassiona precocemente, fin da questa appunto età, alla cultura classica greca e latina, soprattutto latina, con un vigore straordinario. Già giovanissimo inizia appunto a tradurre diverse opere, a copiare diverse opere che sta studiando, chiaramente non erano di facile acquisizione, in sostanza bisognava copiarsele personalmente se si voleva avere una copia propria, e la passione per la letteratura è così grande che appunto arriva fino a copiare diverse opere. Ma vi è una svolta, riceve il battesimo tra i 18 e 20 anni e inizia a compiere dei viaggi abbastanza importanti. Quello più importante è a Trevili, in Germania. Non sappiamo il motivo per cui fa questo viaggio, ma si fa sempre più forte in lui quella che potremmo chiamare appunto una vocazione religiosa di fatto, tanto che si reca nel 373 eremita, dopo un lungo peregrinare a piedi attraverso i Balcani e la penisola anatolica, nel deserto della Calcide, che è una terra collocata sostanzialmente nel deserto siriaco alle spalle di Antiochia e terra da sempre di grandi tradizioni ascetiche, terra dove appunto vi era una profonda e antica tradizione di monachesimo orientale. Monachesimo orientale sappiamo che è quello più in un certo senso incline alla pura contemplazione e a una forte, fortissima ascesi. È il monachesimo modellato, diciamo, sulla regola di San Basilio il Grande, quel monachesimo che San Basilio nelle sue regole sistematizzerà e che lo stesso San Benedetto nella sua regola vede come esempio di un monachesimo per uomini superiori, nel senso per grandi asceti, per persone capaci appunto di una vita interamente contemplativa. Qui trascorre alcuni anni in sostanza vivendo come un eremita, in una grandissima solitudine, una grandissima fase di raccoglimento che lo farà innamorare appunto della vita monastica, che sarà poi il segno più caratterizzante tutta la sua vita successiva fino alla morte, quindi rimarrà sempre appunto legato a questo fascino particolare che sentiva moltissimo della vita ascetica e monastica. Sottolineiamo che qui emerge già un tratto del carattere di San Girolamo. San Girolamo è un carattere ardente, è un po' il soprannome che gli viene dato in un certo senso, è il leone di Dalmazia, cioè era il leone un po' il suo simbolo, ecco, perché sia perché nell'iconografia appare spesso accanto a un leone che pare avesse addomesticato curandolo di una sua ferita, ma sia perché il suo carattere è veramente ardente, un carattere focosissimo, un carattere molto nobile, un carattere a volte fin troppo pronto allo scontro, ma in tutto ciò che fa può solo fare qualcosa di in un certo senso estremo, di radicale, di assoluto, non sa fermarsi a mezze misure, per cui di fatto il fascino di San Girolamo nasce proprio da questa impetuosità, da questa radicalità e da questo suo assumere un impegno, in questo caso quello monastico, con un estremo amore, un'estrema dedizione. Così come quando diventerà un grande studioso si dedicherà allo studio con un'energia semplicemente straordinaria, che poi commenteremo più dettagliatamente. Di fatto, dopo l'esperienza monastica, riprende, dopo l'esperienza sostanzialmente eremitica, che dura un ristretto numero di anni, torna a fare alcuni viaggi e in questi viaggi si reca in particolare anche a Bisanzio. Bisanzio, città importantissima sul piano religioso e culturale, vi si reca sia perché vuole perfezionare il greco e riceve in ciò molti insegnamenti da San Gregorio Nazianzeno, sia appunto attratto dalla santità di questo grande padre della Chiesa, San Gregorio di Nazianzo. Conosce e frequenta molto a lungo San Gregorio di Nazianzeno, che lo aiuta sul piano teologico, dottrinale e linguistico a impadronirsi di importanti strumenti che gli saranno poi utili per tutto il resto della sua vita. Entra in contatto con un altro grande padre della Chiesa, San Gregorio di Nissa, e questa esperienza lo porta a dominare profondamente anche la lingua greca. Vedremo che il più grande traduttore della storia della Chiesa, San Girolamo, di fatto aveva un dominio assoluto della lingua latina, questo è evidente, forgiata la sua conoscenza del latino letterario, soprattutto su Virgilio, che amava follemente, ma un dominio altrettanto profondo della lingua greca. Quindi siamo di fronte a una persona che, lo diremo dopo, commenteremo meglio questa sua caratteristica, ha spiccatissime doti di competenza linguistica e letteraria, ha una formazione retorica e letteraria perfetta, nutrita da una conoscenza assidua, ripetuta, di tutti i più importanti poeti e letterati latini. La seconda fase della vita di San Girolamo vedremo che è tutta concentrata in Palestina, terra dove morirà, e in particolare nella città di Betlemme. Ma prima di giungere in Palestina, di fatto si reca a Roma, il centro della cristianità, quel centro, quella sede, quella prima sede alla quale San Girolamo sarà sempre legatissimo e anzi sarà apologeta anche di questo primato petrino e primato romano contro i continui sviluppi eretici che cercavano di attaccare anche questo aspetto. Qui vi è Papa Damaso, Papa Damaso, un grande papa molto importante che stringe a sé San Girolamo, lo vuole vicino a sé, perché si rende conto ben presto della incredibile erudizione, della incredibile cultura classica soprattutto che ha appunto il grande santo dalmata, e lo tiene vicino a sé in un rapporto così stretto che ben presto si diffonde la voce che il grande uomo di cultura San Girolamo sarà destinato a sostituire quando morirà l'anziano Papa Damaso. Dunque è prossimo, in un certo senso, vicino addirittura alla ipotesi di elezione al soglio petrino, di elezione papale. Ma a Roma sorgono anche dei problemi, perché di fatto entrato in contatto con diverse nobili matrone romane, cristiane, e ha iniziato una catechesi, una formazione di queste donne, mirata appunto a esaltare la vita ascetica, la vita monastica, al punto che lo seguiranno poi in Palestina, quando lascerà Roma, e si faranno monache e fondatrici di monasteri proprio in Palestina. Ma questa sua capacità di esaltare la vita monastica, di esaltare soprattutto la verginità consacrata, sarà un grandissimo sostenitore della verginità consacrata, spinge alcuni a vedere addirittura un eccesso di ascetismo e un eccesso di esaltazione della verginità a discapito di altre, della vita, diciamo, ordinaria e del matrimonio. E è significativo che l'entusiasmo di Girolamo per la verginità consacrata, per lo stato celibatario, giunga fino al punto, ecco, di vedere in lui quasi un pericolo, perché sembra scoraggiare troppo i giovani dal matrimonio. Di fatto questo non è la sua intenzione assolutamente, e mai nella storia della Chiesa l'esaltazione della verginità ha prodotto una crisi della famiglia, semmai è vero il contrario, quanto più la verginità è tenuta in onore, quanto più di fatto la famiglia fiorisce. Per cui, ma per quanto siano infondate, valgono a creare un clima di sospetto e di ostilità attorno a San Girolamo, anche perché a Roma vi era purtroppo in quel momento, in quegli anni, un cristianesimo non particolarmente fervente, vi erano ampie fasce della popolazione, non dimentichiamo che era ancora un'immensa metropoli, che non c'era stato ancora Sacco di Alarico, che era ancora la capitale dell'impero d'Occidente, e che si era di fatto appena usciti dal mondo pagano, per cui c'erano ancora moltissimi pagani e in generale non tutte le conversioni erano forse vissute davvero alla luce di un profondo desiderio di santità personale. Di conseguenza è l'ambiente un po' corrotto e comunque un po' tiepido di Roma che non sopporta la presenza di questo ingombrante grande santo, grande predicatore, grande retore che sa che spinge con un fervore incredibile verso la purezza dei costumi, verso la consacrazione religiosa, soprattutto anche delle giovani donne, delle nobili, e questo dà fastidio a molti, anche magari alle famiglie stesse che vedono le figlie propendere per la vita religiosa anziché per una normale vita che continui casato e permetta matrimoni magari vantaggiosi. Quindi di fatto la situazione diventa così dura, iniziano a circolare addirittura accuse, ovviamente false, di un eccesso di frequentazione di San Girolamo con queste nobili donne che appunto lo seguono convinte di stare imparando cose fondamentali da lui, quindi sospette addirittura sulla sua moralità, che lo amareggiano molto e lo portano appunto a lasciare Roma e a ritirarsi in Palestina, in un certo senso rinunciando alla possibilità stessa di essere eventualmente eletto Papa alla morte di Papa Damaso. Ma l'incontro, la fase romana della sua vita e l'incontro con Papa Damaso, che lo stimava enormemente, è molto importante perché è proprio Papa Damaso a chiedergli di correggere e migliorare la Vetus Itala, che questo era il nome della Bibbia in latino che circolava nel mondo romano occidentale. Quindi la Bibbia era stata già in passato tradotta, utilizzando soprattutto il testo dei 70, della Bibbia dei 70, quindi il testo greco della Bibbia chiamata dei 70, e la Itala era però ricca di difetti, piena di difetti, sia perché appunto non era chiaro un uso univoco della fonte ebraica, sia perché chi aveva compiuto nel corso dei secoli questa traduzione non aveva le competenze piene che sarebbero state necessarie. E Damaso, avendo capito l'immensa cultura filologica e letteraria di San Girolamo, gli dà proprio l'incarico di correggere la Itala. Questo è il primo grande lavoro di esegesi e traduzione che compie Girolamo, che sarà San Girolamo, che sarà di fatto il più grande traduttore della storia della Chiesa di tutti i tempi, e fa sì che egli si dedichi a questo compito e inizi effettivamente a fare una prima grande revisione della Itala. Perché saranno due le opere fondamentali di San Girolamo: da un lato, appunto, questa prima grande revisione, dove incomincia a usare il testo greco, il testo ebraico, e la seconda grande vera traduzione che compirà successivamente in Palestina, dove appunto riprende da capo il lavoro, non si basa più sulla Itala e ritraduce completamente tutta la Bibbia dal testo ebraico e aramaico. Quindi abbiamo due grandi lavori, una prima grande revisione della Itala e una traduzione fatta completamente ex novo dal testo ebraico e aramaico, soprattutto dall'Antico Testamento. Quindi noi chiamiamo la grande traduzione, la seconda grande traduzione che fa San Girolamo del testo biblico, Vulgata, nel Medioevo, inizia a essere chiamata appunto Vulgata. Purtroppo il primo grande lavoro di sistemazione e traduzione della Bibbia è stato perduto, non c'è stato conservato, quindi in sostanza quando parliamo di Vulgata noi alludiamo sempre alla seconda grande opera e la più importante, che è la traduzione appunto completa di tutto l'Antico Testamento e la sistemazione del Nuovo, partendo comunque dal testo ebraico originale. Ecco la importanza, siamo già sul centro della opera più importante di San Girolamo. L'importanza di San Girolamo sta in questo aver fornito alla Chiesa Cattolica d'Occidente un testo, vedremo di che qualità e di che valore, straordinari, un testo che per così dire guiderà tutta la storia successiva della Chiesa, tutto il Medioevo ma anche l'età moderna, perché di fatto con lievi adattamenti, tra cui quello settecentesco della edizione clementina, dal nome appunto del Papa sotto cui fu compiuto, ma di fatto le edizioni successive non erano nuove traduzioni, ma lievissime correzioni della Vulgata, piccole correzioni filologiche, esegetiche del testo tradotto da San Girolamo. Dicevo che lascia Roma avendo ricevuto però questo incarico che lo occuperà 30 anni della sua vita da Papa Damaso di tradurre la Bibbia e si reca in Palestina. In realtà giunge in Palestina con questa processione di amici e discepoli e discepole che hanno scelto di seguire il loro maestro perché è troppo grande e l'apporto, la cultura, il bene che ricevono da lui e diventeranno monache e monaci e fondatori di monasteri in Palestina, sempre insieme a San Girolamo. Questa comitiva, diciamo, di amici scende dall'Italia verso la Palestina e fa un lungo pellegrinaggio, in un certo senso, che c'è stato conservato dagli storici attraverso terre palestinesi, attraverso tutti i luoghi più importanti della vita di Nostro Signore. Si muovono spesso anche su navi, su barche, lungo la costa, sbarcando nelle diverse città, visitano l'Egitto, dove appunto ha contatto con alcune aree importantissime dal punto di vista del monachesimo. Ricordiamo che l'Egitto è stato il luogo più, forse più importante, ecco, come fondazione di istituti monastici. Finalmente, dopo questo lungo periplo, che sarà importantissimo perché permette a San Girolamo anche di acquisire grandi conoscenze geografiche, storiche della terra, la Palestina, dove appunto è vissuto Nostro Signore e dove si svolgono i fatti narrati dalla Bibbia. Quindi non è questo viaggio un viaggio fatto a caso, un viaggio fatto dal grande esegeta per vedere i luoghi che poi ritroverà nel testo sacro che lui dovrà tradurre. Infine il suo girovagare si conclude nel 385 d.C. con l'arrivo alla città di Betlemme, la città dove è nato il Salvatore. E era tradizione antichissima, tuttora sussistente, c'è la basilica con appunto che custodisce l'ingresso alla grotta dove, secondo la tradizione, appunto è nato Nostro Signore Gesù Cristo. Questa grotta è scavata nella roccia, era un ricovero per animali, quindi stalla, non nel senso di stalla di legno, ma era un ricovero scavato nella roccia, abbastanza profondo, entro cui si ritiravano, protetti dal vento e dal freddo d'inverno, le greggi e i pastori. E vicino a questa grotta, pare a una distanza limitata, ecco, sorgerà il monastero di San Girolamo, fondato da San Girolamo, più altri monasteri, per esempio femminili, fondati dalle discepole che lo hanno seguito. E è rimasta una grotta abbastanza vicina a quella della Natività, che si reputa fosse anche un luogo di ritiro di San Girolamo, che con grande commozione appunto viveva in un luogo così vicino alla grotta di Betlemme. Tutta la vita di San Girolamo, fino alla sua morte nel 420 d.C., una vita molto lunga per quei tempi, si svolge a Betlemme, cioè non tornerà più né a Roma né in nessun'altra terra, rimarrà stabilmente dal 385 a 420, quindi per 35 anni, chiuso nella pace del suo monastero, sepolto vivo letteralmente nei suoi studi, che non lascerà mai, a cui si consacrerà totalmente. E in questi lunghi anni, ovviamente ha intorno a sé dei monaci che lo seguono, che contribuiscono al suo lavoro, che lo aiutano, perché il lavoro che Papa Damaso gli ha affidato e che San Girolamo prende con grande serietà è un lavoro immenso che implica la creazione di una grande biblioteca, l'acquisizione di tutti i codici più diversi in lingua greca, in lingua latina, in lingua aramaica, in lingua ebraica. Occorre munirsi di profonde conoscenze geografiche, storiche, ricostruire analiticamente tutta la storia appunto di queste terre, delle terre dove si sono svolti i fatti che la Bibbia narra. Un lavoro immenso, semplicemente, che di fatto è fondato comunque, va ricordato, questo è preparato provvidenzialmente dalla straordinaria cultura classica che San Girolamo si è riuscito a procurare già nella sua vita, nella parte precedente della sua vita. Cioè San Girolamo ha accumulato una incredibile mole di letture, conosce perfettamente tutta la cultura classica, soprattutto latina, è sottinteso, e questa sua straordinaria cultura fa di lui il più grande erudito dell'età della patristica, quindi dei primi secoli della Chiesa, e indubbiamente l'uomo più colto, con la conoscenza più vasta, più articolata, più estesa, diciamo, alle discipline più diverse. Conosce le scienze, la geografia, la storia, l'esegesi, le lingue, le tradizioni letterarie. Questa immensa erudizione, unita al fatto che è un retore perfetto, forse dal punto di vista delle competenze e capacità retoriche, è in assoluto il padre della Chiesa più preparato. Nessun artificio o strumento della retorica gli sfugge, la domina totalmente. È innanzitutto uno scrittore, nel senso moderno anche del termine, una persona che domina perfettamente la lingua latina e sa scrivere magistralmente, sa sempre trovare la parola o l'espressione o la formula retorica più appropriata per esprimere il suo pensiero. Queste enormi doti di scrittore, che rifulgono soprattutto, oltre che nella traduzione per esempio dei salmi, nelle lettere, perché anche le lettere, il suo epistolario è connotato da una bellissima capacità narrativa e stilistica, ma dicevo, questa si vede proprio l'opera della provvidenza. La provvidenza non ha casualmente fatto sì che questa persona, questo grande santo, accumulasse prima di dedicarsi alla traduzione della Bibbia una cultura così vasta. È proprio l'uomo giusto al momento giusto. Solo una persona come San Girolamo poteva fare ciò che appunto ha fatto, tradurre in modo così bello, così perfetto, così poetico, così letterariamente compiuto il testo biblico, da riuscire a fargli attraversare i millenni, si può dire, senza mai alterazioni, senza mai venir meno nella sua capacità di trasmettere il senso del testo sacro. Questo è un po' il cuore, diciamo, della provvidenzialità che si riconosce nella vita di San Girolamo. Una lunga fase di amore per la cultura greco-latina che di colpo si rovescia luminosamente nella traduzione più importante della storia del testo sacro, la traduzione in latino di tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, con la nascita della Vulgata, il testo che innerva, su cui si fonda l'intero Medioevo cristiano e si può dire anche tutta l'età moderna. E poiché nessun testo è importante come il testo sacro rivelato da Dio, voi capite l'importanza enorme che ha appunto questa traduzione. Io direi che noi per adesso ci fermiamo qui, però non abbiamo concluso la presentazione di questo grande padre della Chiesa. prossimo incontro lo completeremo spiegando, se possibile nel dettaglio, le straordinarie caratteristiche appunto della Vulgata di San Girolamo. Con ciò vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura su Radio Buon Consiglio, e l'appuntamento è alla prossima puntata. Grazie per aver seguito e buona e santa domenica.